Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Benvenuti anche all'appuntamento di questo pomeriggio. La trasmissione di oggi avrà per tema il miracolo della Santa Casa di Loreto. Abbiamo preso questo titolo dal titolo del libro del nostro ospite, il dottor Federico Catani, direttore della campagna SOS Ragazzi e direttore anche della rivista Spunti, associazione Luce sull'Est. Buonasera, dottore, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Claudio, grazie per l'invito e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, ovviamente.
Bene. Allora, quando parliamo della Santa Casa di Loreto, dobbiamo innanzitutto comprendere bene lo sfondo culturale su cui si posa un argomento, come quello di stasera. Noi siamo all'interno di un contesto razionalistico, un contesto che non prende sul serio la manifestazione di Dio nella storia. Anzi, la stessa manifestazione di Dio nella storia viene considerata quasi una storiella per ingenui, è considerato qualcosa, insomma, da lasciare alle spalle, perché, insomma, ma chi vuoi che creda alla possibilità che degli angeli abbiano trasportato in volo la casa dove è nata la madre di Gesù, Maria Santissima. E quindi questo è il contesto in cui noi ci troviamo ad affrontare questo argomento. Ma ci sono tantissime prove di questa traslazione, per cui alla fine è molto più ragionevole credere nella traslazione della casa grazie agli angeli, alla casa di Maria di Nazareth, piuttosto che credere, come un'ipotesi avanzata di recente, forse non proprio recentissima, però, per la quale una tal famiglia De Angelis o angeli avrebbe trasportato delle pietre di questa casa. Ipotesi che, come vedremo nel corso di questa trasmissione, non sono supportate da nessuna prova. Diversamente invece dalla traslazione angelica della Santa Casa di Loreto. Ora, non che avessimo bisogno di prove per credere in un certo senso, però la nostra fede è una fede ragionevole. E il Signore ci lascia dei segni per aiutarci a comprendere e a credere soprattutto. Allora, dottor Catani, ci vuole parlare un po' di questo fatto storico veramente di una portata notevolissima?
Sì, beh, allora, la ragione principale per cui, peraltro, ho scritto questo libro, che è un piccolo libro, che secondo me è una specie di un compendio, no? Un po' un riassunto che sintetizza tutti i temi, gli argomenti più importanti che riguardano Loreto, perché chiaramente parlare della Santa Casa, del suo ruolo nella storia, insomma, richiederebbe un gran numero di volumi, che non tutti magari hanno il tempo di leggere. Invece ho cercato, ecco, per quello che era possibile, di condensare in poche pagine, tutto l'essenziale. E l'ho scritto principalmente perché purtroppo da alcuni decenni, diciamo più o meno a partire dagli anni Ottanta, si è iniziato a parlare e a diffondere, in realtà a presentare come verità la tesi del trasporto umano della Santa Casa. Vedete bene, nei secoli passati sicuramente ci sono stati molti che hanno messo in dubbio l'autenticità della Santa Casa stessa, cioè dicevano che quella non era una casa, non era la casa della Madonna che stava a Nazareth, erano semplicemente delle pietre, una specie di tempio, una chiesa costruita per poi lucrare, no? Sulla ingenuità e la devozione della gente. Diciamo, questo era un po' il cliché, il tipo di critiche che si facevano. E allo stesso tempo negavano alcuni anche il trasporto, la traslazione miracolosa. Però le critiche venivano, i primi a criticarlo, a criticare la tesi cattolica, diciamo, la verità, erano i protestanti. Poi sono stati gli illuministi, i razionalisti, i modernisti. Oggi, purtroppo, da 30 anni a questa parte, è lo stesso mondo cattolico, la stessa autorità ecclesiastica a diffondere questa storia, cioè a dire che, diciamo, non negano sicuramente che quella sia la casa di Nazareth, la casa della Madonna dove visse la Santa Famiglia, questo no, ma negano la traslazione miracolosa in nome appunto di un razionalismo, di un volersi avvicinare allo spirito dei tempi, che però secondo me in realtà non fa altro che diciamo scandalizzare i semplici, non fa altro che diciamo portare alla perdita della fede, no? Perché per secoli si è sempre sostenuto l'esatto contrario. E a buon diritto e con buone prove, di cui adesso appunto parleremo. E questo è veramente un po' un sintomo, no, della crisi che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, anche noi nel mondo cattolico. Tuttavia, guarda, vedete bene che gli stessi che sostengono la tesi del trasporto umano delle pietre, loro parlano di pietre della Santa Casa, non di pareti, di mura della Santa Casa. Questi stessi, appunto, che sostengono la tesi del trasporto umano, sono costretti comunque a mettere le mani avanti a parlare di ipotesi, perché in realtà la loro è soltanto un'ipotesi, che non è assolutamente avvalorata, fondata su fatti storici e su fatti archeologici anche, no? E quindi sono costretti, questo va ribadito, perché spesso chi va a Loreto, chi visita il santuario, anche nei pannelli illustrativi e che spiegano un po' la storia della Santa Casa che si trovano nel santuario, presentano quella che è un'ipotesi, la presentano come una verità indiscutibile. E anche del resto io diciamo sono abbastanza giovane e mi hanno sempre insegnato che era stata questa famiglia Angeli a portare le pietre della Santa Casa e che la storia invece degli angeli, cioè gli spiriti angelici, era semplicemente, no, una leggenda nata per soddisfare la curiosità della gente, nata per l'ingenuità della gente, no? Quindi, in qualche modo, questo vuol dire che per secoli e secoli la gente, le autorità ecclesiastiche, i santi, i papi, tutti sono stati degli ingenui, tutti hanno creduto a una storiella che appunto non era vera. Come dicevamo, le cose stanno diversamente. Innanzitutto, partiamo da un fatto. Le tre pareti che costituivano la casa della Madonna e poi della Santa Famiglia a Nazareth, innanzitutto erano tre perché le case all'epoca, le case della gente semplice, erano proprio fatte così, erano tre pareti addossate a una grotta. E, bene, queste tre pareti della Santa Casa da un giorno all'altro sono scomparse da Nazareth. Si trovavano ovviamente nella parte inferiore dell'attuale Basilica dell'Annunciazione, perché ovviamente la Santa Casa della Madonna divenne sin da subito, possiamo dire sin da quando la Madonna era in vita, luogo di culto. E E lì quindi poi venne costruita la basilica, no? Che ebbe diverse vicissitudini storiche che adesso non è il caso di ripercorrere, ma comunque sta di fatto che fino al 9 maggio del 1291, al di sotto, della Basilica dell'Annunciazione di Nazareth, c'erano le tre pareti della casa della Madonna. Nella notte, diciamo, tra il 9 e il 10 maggio del 1291, la casa sparisce, queste tre pareti spariscono, eh? E quindi già è un miracolo, nel senso che sono uscite dalla Basilica dell'Annunciazione senza che nessuno abbia visto nulla, no? E soprattutto la mattina del 10 maggio del 1291 sono state rinvenute in una selva, in un bosco, dalle parti di Tersatto, che oggi è un quartiere della città di Fiume che si trova in Croazia. Quindi, diciamo, c'è un primo interrogativo cui bisognerebbe rispondere. Se si parla, se si sostiene la tesi del trasporto umano, se è vero che sono stati gli uomini a smontare pietra per pietra le pareti della Santa Casa, come si spiega che da un giorno all'altro queste abbiano potuto percorrere non so quanti chilometri, ma insomma tanti, dalla Palestina alla Croazia, all'attuale Croazia. E il fatto che queste pareti siano state a Tersatto,
Chiedo scusa se la interrompo, ma
sì, no, mi interrompa quando ritiene.
no, diciamo anche perché a Tersatto ci sono i segni e le prove della giacenza della casa già dal 10 maggio 1291. Ecco,
Esatto.
questo è importante sottolinearlo, così chi ci ascolta comprende che non si tratta di una nuova ipotesi per smontare quella precedente, insomma, ecco, per argomentare contro quella precedente, ma perché ci sono anche delle prove concrete e sostanziali.
Esatto. E oggi purtroppo chi sostiene la tesi del trasporto umano, in qualche modo quasi nega o sminuisce la presenza della Santa Casa a Tersatto, no? Però questo è un fatto storico e infatti quelle tre pareti restarono lì in quel luogo dove testimoni oculari hanno visto e hanno scritto poi della sua presenza, è rimasta lì per 3 anni, fino al 1294. A testimonianza di ciò, da lì è stata poi costruita una chiesa. Quando le tre pareti miracolosamente se ne sono andate, lì è stata costruita una chiesa che ancora oggi esiste, che ancora oggi è uno dei santuari mariani più importanti, più popolari della Croazia, dove tra l'altro è stato in visita Giovanni Paolo II. Insomma, è stata costruita una chiesa, un santuario venerato, con un grande ancora oggi afflusso di pellegrini, proprio nel luogo dove si è posata la Santa Casa, dove si sono posate le pareti della Santa Casa. E già all'epoca si fecero delle indagini, una delegazione di tersatesi andò in Palestina per verificare se effettivamente quelle erano le pareti della Santa Casa. Perché? E sì, beh, qui concludo il pensiero, scoprirono in effetti che il perimetro lasciato libero, diciamo, a Nazareth dalle tre pareti coincideva perfettamente con il perimetro delle tre pareti che si trovavano a Tersatto. Oltretutto, queste, ripeto, una testimonianza scritta di cui non abbiamo ragione di dubitare, il parroco del luogo, quella stessa notte in cui le tre pareti arrivarono lì a Tersatto, il parroco era malato, sognò, ebbe in sogno una visione della Madonna che gli disse che quella era la sua casa, la casa dove è avvenuta l'Annunciazione, dove peraltro la stessa Madonna è nata, eccetera, eccetera. E per dargli una prova che quella visione era vera e non era un sogno semplicemente, lo guarì dalla grave malattia da cui era affetto. Quindi diciamo, è già testimoniata storicamente una prima miracolosa traslazione. Dico miracolosa perché se è vero che nessuno ha visto gli angeli portare le tre pareti, ma è umanamente inspiegabile che nel giro di una notte, con i mezzi di allora, queste tre pareti integre, ma anche se fossero state smontate pietre, potessero percorrere tutti quei chilometri via mare, no? Bene, questa è la prima traslazione. Poi un aspetto poco conosciuto è che le tre pareti sparirono nel dicembre, ecco, secondo i calcoli, proprio nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294, che poi, ecco, diciamo, ancora oggi è ricordata come la festa della Madonna di Loreto, no? Anzi, in realtà si dovrebbe parlare di festa, come è stato sempre per secoli, di traslazione della Santa Casa, che è il 10 dicembre. Già il 9 dicembre, no, ci si prepara con diversi avvenimenti di tipo spirituale. Bene, le tre pareti scomparvero miracolosamente, altrettanto e improvvisamente, non sappiamo bene perché, probabilmente si dice perché i terzatesi non avevano mostrato abbastanza, come dire, attenzione alla Santa Casa, nel senso che si erano fatti prendere anche lì dal lucro. Beh, comunque, diciamo, in realtà perché la provvidenza abbia disposto così non lo possiamo sapere esattamente. Sappiamo però che questa Santa Casa, le tre pareti, sono arrivate prima ancora che a Loreto, ad Ancona.
Ecco, io volevo un attimo far presente ai nostri radioascoltatori che comunque noi abbiamo anche nome e cognome del parroco di allora, e c'è tutto descritto e tutto documentato, no? Si
Esattamente.
conosce, io non so se pronuncio bene, Don Alessandro Giorgevic,
Giorgevic, sì.
ecco, che era
Penso che
malato.
sia la pronuncia esatta. Sì.
Ecco, e che era malato di idrovisia e poi guarito appunto istantaneamente in seguito a questo sogno come prova del fatto che appunto effettivamente fosse la casa della Madonna. Ecco.
Sì, esatto.
E poi arriviamo quindi ad Ancona, come stava giustamente ricordando lei.
Sì, arriviamo ad Ancona. E ad Ancona ancora oggi esiste una chiesa che si chiama Santa Maria Liberatrice di Posatora, è un intero quartiere, diciamo, una parrocchia, la chiesa è conosciuta proprio come la chiesa della Posatora, no? Posatora che significa? Deriva dal latino posat et ora, ossia qualcosa che si è posato e lì poi ha pregato, è stato pregato, no? In effetti ci sono anche qui testimonianze storiche che lo provano, documenti, diciamo, dei vecchi parroci e poi tradizioni tramandate di generazione in generazione. Anche qui si ha la prova che le tre pareti siano arrivate, no? E siano rimaste lì per 9 mesi. La chiesa di Possatora nasce per questo, per ricordare la presenza della Santa Casa. Ma non è l'unica testimonianza. Io per farla breve faccio un altro esempio. Ad Ancona c'era un'altra chiesa che si trovava praticamente quasi attaccata, vicinissima al Duomo, alla cattedrale di San Ciriaco, di cui oggi resta il campanile della cattedrale di San Ciriaco, che tutti pensano sia il campanile della cattedrale di San Ciriaco, però se si guarda bene il campanile è a parte, non è attaccato alla cattedrale, e quello è ciò che resta dell'antica chiesa, poi purtroppo demolita a seguito della Seconda Guerra Mondiale, ma quella era una chiesa, la chiesa di Santa Maria di Nazareth, costruita dal vescovo di Ancona, dai vescovi di Ancona, proprio per ricordare la presenza della Santa Casa nella diocesi di Ancona. E ancora di più, nella città di Falconara esiste un altro quartiere, un'altra zona con una chiesa, la località di Barcaglione, dove appunto è stata costruita questa cappellina, questa chiesa, perché quello è il luogo dove alcuni testimoni oculari anche questo è documentato, videro nella notte arrivare la Santa Casa dal cielo, dal mare, ma in cielo, no? Dalla parte del mare, ma in cielo. Ovviamente non si resero conto subito di che cos'era questa cosa che volava in alto, ma poi si seppe che erano le tre pareti, della Santa Casa. Quindi abbiamo, diciamo, documentato anche la presenza delle tre pareti ad Ancona, nella località di Posatora. Ma la storia di Loreto non finisce qui, perché queste tre pareti si sono poi ancora una volta miracolosamente spostate nella zona di Loreto, che allora la città di Loreto non esisteva. Era praticamente campagna ed era tutta un'area territoriale del comune di Recanati. Bene, le tre pareti si sono dapprima posate in pianura. Allora, per chi conosce Loreto sa che Loreto, il santuario, si trova su un monte, no? Che si chiama Monte Prodo. Ecco, le tre pareti inizialmente si posano in pianura. Sotto quindi il colle, il Monte Prodo, in una località che oggi si chiama Banderuola e dove possiamo vedere ancora oggi una piccola chiesa, grosso modo dello stesso perimetro della Santa Casa, appunto la chiesa della Banderuola. Ancora oggi vi si celebra la messa, si celebrano matrimoni, eccetera. E si chiama così Banderuola perché? Perché quella era una zona, era una selva all'epoca, stiamo sempre parlando della fine del XIII secolo, perché poi le tre pareti concludono, diciamo, il loro tragitto, i loro spostamenti nel 1296. All'epoca quella zona, dicevo, era una selva. E ha preso poi il nome di Banderuola perché per indicare ai pellegrini che lì in mezzo a tutti quegli alberi si trovava la Santa Casa, perché i pellegrini già affluivano numerosi appena seppero di quest'altro miracolo, venne messa una, diciamo così, una bandiera, un panno, no? In cima a un albero per proprio indicare il luogo. Anche lì sono avvenuti molti eventi miracolosi, poi magari. Più tardi ci torniamo. Fatto sta che quella era la selva cosiddetta della signora Loreta, che evidentemente era il nome della signora, della padrona, diciamo, del luogo, del terreno. Poi però che cosa succede? Anche qui abbiamo un altro spostamento, il quarto, e la Santa Casa, le tre pareti, in un certo momento si spostano e finiscono sul Monte Prodo, nel campo dei due fratelli. Ah, queste traslazioni, io lo ricordo, lo ripeto, sono state poi confermate, dalle tradizioni orali, dai documenti scritti e anche da diversi documenti papali. Nel rivestimento marmoreo che oggi nel santuario, protegge e custodisce le tre pareti della Santa Casa, il Papa Clemente VIII fece scrivere in latino, si può ancora vedere, un'epigrafe in cui racconta tutti questi spostamenti. Ebbene, dicevo, la Santa Casa finì poi in questo campo dei due fratelli che corrispondeva grosso modo all'attuale area, del bar che si trova di fronte al santuario. Era il campo dei due fratelli che poi iniziarono a litigare tra di loro perché volevano, per avidità, no? Perché ovviamente i pellegrini arrivavano, lasciavano ex voto, lasciavano offerte e i due fratelli, proprio per spartirsi le offerte, quindi lucrare sul sacro, iniziarono a litigare, tant'è che poi diciamo, le autorità del posto chiesero l'intervento del Papa, che all'epoca era Bonifacio VIII, per cercare di risolvere un po' la situazione, magari per confiscare il terreno, no? Non so, ai due fratelli, ma non ci fu bisogno dell'intervento papale perché ancora una volta la casa si spostò un po' più in là, fuori dai confini del campo di proprietà dei due fratelli. e arrivò lì dove ancora oggi noi possiamo contemplarla, possiamo visitarla. Quindi ci sono, quando si parla di traslazione della Santa Casa, ecco, in realtà bisogna specificare che le traslazioni, quelle storicamente documentate e accertate, sono cinque. Ciò non esclude, ma qui andiamo sul terreno della pura e semplice tradizione popolare, che non è detto sia infondata, ma non abbiamo prove storiche. Dicevo, ciò non significa che la casa non abbia fatto altri giri. Anche perché in varie regioni della Toscana e dell'Umbria lo stesso si è sempre celebrata la notte, no, del 9 dicembre, si è sempre celebrata questa venuta, come la chiamano i marchigiani, della Santa Casa, e quindi è possibile, diciamo, che la casa abbia fatto anche altri percorsi, però di questi non abbiamo al momento almeno nessuna documentazione certa e storica.
Ecco, io la fermo un attimo a
Sì.
questo punto perché vorrei fare insieme a lei una considerazione che reputo molto importante. A fronte di tante certezze, dalla ricchezza di tanti documenti, di testimonianze scritte e prove storiche di queste traslazioni, ecco. Se si giunge ad azzardare una ipotesi diversa, per carità, siamo nel campo della libertà scientifica, no? Ma a me sembra che di fronte appunto a tanti documenti, un'ipotesi alternativa fondata su niente, come poi vedremo nel corso della trasmissione, possa non solo non presentarsi come ipotesi, ma abbia la spavalderia di presentarsi come verità. E questo, come diceva appunto lei all'inizio, purtroppo chi attacca oggi, no, la verità storica con delle pseudo verità è proprio insomma, tutto questo avviene proprio all'interno della Chiesa, non sono più nemici esterni, no? Non è più l'illuminismo, non sono più i protestanti ancora prima, non sono i modernisti, ma all'interno della stessa Chiesa si propaganda una ipotesi dimenticando la storia e la verità. E questo è un atto ideologico di una mole impressionante e spaventoso che questo possa accadere oggi. E credo che questo sia anche un riflesso, forse, dell'attuale crisi della Chiesa che stiamo attraversando. Ecco, mi sembrava doveroso fare questa puntualizzazione.
Purtroppo, sì, no, purtroppo è proprio come lei dice. E poi, tra l'altro, ci sono, non so se, ecco, posso aggiungere, continuare con altri aspetti che sempre riporto e sintetizzo nel libro, che ha, tra l'altro, mi permetta, appunto, Il Miracolo della Santa Casa di Loreto, edito dall'Associazione Luci sull'Este, e chi vuole può richiedere, andando sul sito www.lucisullest.it oppure scrivendo a segreteria@lucisullest.it. A parte questa parentesi, volevo aggiungere che anche per mere ragioni tecniche, archeologiche, non si può pensare che queste tre pareti siano state portate dagli uomini. Chi sostiene questa tesi, abbiamo già detto che sostiene anche che le pietre siano state smontate, no? Una per una, prese, trasportate via mare e portate in Italia, a Loreto. Ma primo, non si vede perché, se si fosse, appunto, sempre se ci fosse, se fosse vera questa ipotesi, non si vede perché così tanti spostamenti. Non si vede quale sia stato il fine, l'obiettivo, il motivo anche di tutto questo. E poi ci si dimentica di dire che la malta il materiale che tiene unite le pietre è materiale della Palestina di 2000 anni fa. È materiale che non si trova in Italia e che soprattutto risale a 2000 anni fa, o ai tempi, diciamo così, delle traslazioni, risaliva a 1200, 1300, quasi 1300 anni prima. Un altro aspetto, le tre pareti si trovano su una via pubblica, dove per i regolamenti del comune di Recanati dell'epoca e per ovvi motivi era proibito costruire, cioè non si poteva chiaramente costruire nessun edificio in mezzo alla strada che era percorsa da tutti. Quella era una strada pubblica. Per quale motivo, se gli uomini hanno smontato le pietre e le hanno ricostruite, le hanno dovute rimettere insieme in mezzo alla strada? Non solo, ma questa strada che attraversa il Monte Prodo, all'epoca, lo ripeto, era tutto campo, non c'erano case, è una strada che sta, diciamo, in salita e discesa, no? E infatti chi va nella Santa Casa può vedere che una parte, delle pareti non poggia nemmeno sul terreno, ma sul vuoto di un fosso. È ben strano, no? Questo, cioè, ricostruire qualcosa lasciando una parte nel vuoto, come può reggersi? Oltretutto, ancora, queste tre pareti non hanno le fondamenta, tant'è che poi i recanatesi, per paura che crollassero dopo qualche anno, hanno dovuto costruire diciamo, delle sottofondazioni per cercare di far sì che le pareti non cadessero e poi hanno eretto il cosiddetto muro dei recanatesi, cioè una parete addossata, poi in realtà anche qui c'è un miracolo perché questo muro che hanno costruito per tenere in piedi le pareti in realtà non tocca le pareti perché miracolosamente si spostò dalle pareti della Santa Casa. Ora,
Quindi, scusi se la
sì,
interrompo, quindi dopo aver costruito questo muro in aderenza
sì.
alle pareti della Santa Casa per sorreggerle in un certo senso, supportarle, a un certo punto, dopo tutto questo, questo muro si è staccato da queste pareti.
Esattamente. E i testimoni dell'epoca hanno testimoniato appunto che c'è una certa distanza, dicevano che un bambino poteva entrare con la sua mano, con il suo braccio, diciamo, c'è una certa distanza tra questo muro e la Santa Casa, quasi no, che la Madonna avesse voluto dimostrare che quella era realmente la sua casa e che non aveva bisogno per sorreggersi dell'ausilio di nient'altro, no? E questo è ripeto, se come dicono da 30 anni a questa parte alcuni studiosi cattolici, se gli uomini avessero ricostruito tutto ex novo portando le pietre da Nazareth, non si spiega perché non abbiano posto le fondamenta. Perché qualsiasi parete, diciamo, qualsiasi tre pareti insieme senza fondamenta, per di più su un terreno irregolare, su un terreno abbastanza non lavorato prima, non pronto per accogliere la costruzione di una casa, la costruzione dei tre pareti, non si vede come possano averlo fatto. Oltretutto, ripeto, perché costruirlo in mezzo alla strada e addirittura per una parte a strapiombo su un fossato? Quando bastava mettere le tre pareti a 200 metri di distanza, il terreno era assolutamente più piano, no? Più agevole. E invece lì hanno dovuto fare una deviazione poi della strada all'epoca, no? Perché in quel punto ovviamente nessuno poteva più passare. Insomma, ci sono tanti aspetti strani che davvero fanno pensare che è molto più ragionevole seguire quello che la Chiesa ha sempre affermato e quello che appunto i documenti e il semplice buonsenso, la ragionevolezza dicono essere stato un trasporto umano o un trasporto miracoloso, quello delle tre pareti.
Ecco, tra questi elementi particolari, dottor Catani, se ricordo bene, ho letto il suo libro, si parla anche di una costruzione di sottofondamenta, cioè praticamente, si è fatto un'operazione particolarmente costosa e difficile, nel tentativo di dare un po' di stabilità a questa casa, ma, perché fare scavare delle sottofondamenta e non togliere, diciamo, la casa e rifarle di nuovo, perché evidentemente questa casa, insomma, ha una storia, no?
Esattamente, esattamente. Così come diciamo tutta un po' la storia della famiglia Angeli, questi angeli dell'Epiro che avrebbero, no, praticamente preso alcune pietre dalla Santa Casa di Nazareth e date in dote, e portate come dote da Itamar che andava in sposa a Filippo d'Angiò, diciamo, tutto questo si basa su un documento, il cosiddetto Cartularium Culisanense, che è una raccolta in realtà di documenti trovata, diciamo che risale però soltanto al 1800, che viene presa per oro colato per giustificare questa ipotesi, ma che in realtà alcuni studiosi hanno detto trattarsi di un falso storico. Quindi, diciamo, in realtà tutto questo si fonda su un falso storico e tuttavia ci si ostina a sostenere quello che è difficilmente, ecco, voglio essere buono, difficilmente sostenibile.
Ecco, ma tra i tanti testimoni, dottor Catani, noi abbiamo avuto anche testimoni eccellenti, vero? Tipo di quella della traslazione angelica, abbiamo dei santi che hanno visto in proprio
Esattamente,
la casa, no?
esattamente. Hanno avuto come dire, la contezza che stesse avvenendo questa traslazione miracolosa, ad esempio San Nicola da Tolentino, ad esempio abbiamo le visioni, le rivelazioni private che certamente vanno sempre prese cum grano salis, ma sono importanti, della Beata Caterina Emmerich, ma prima ancora di Santa Caterina da Bologna. Che per chi non lo sapesse, è appunto una santa, una suora che a tutt'oggi si trova praticamente con un corpo pressoché incorrotto e seduta. Beh, perché appunto dopo la sua morte, diciamo, la superiora le chiese in segno di obbedienza, proprio perché c'era questa fama di santità, di appunto sollevarsi dalla bara e mettersi seduta, e così avvenne. Quindi, diciamo, una santa anche molto particolare che, appunto, ancora oggi del tutto inspiegabilmente, pur essendo morta, resta seduta. Ma vabbè, insomma, ci sono quindi rivelazioni private, ci sono testimonianze di santi, e poi, soprattutto, quello che è importante per un cattolico, anche non si volesse credere alle rivelazioni private, c'è la testimonianza ininterrotta, la conferma ininterrotta dei papi lungo tutti i secoli. Perché sì.
Sì, no, ecco, ma dico anche la testimonianza privata però di Caterina Emmerich, non è una testimonianza qualunque, perché ricordiamolo pure ai nostri radioascoltatori, insomma, grazie alle sue visioni ha fornito indicazioni agli archeologi per ritrovare la casa dove è vissuta la Madonna ad Efeso.
Esatto,
E non
sì.
mi sembra proprio una cosa di poco conto, insomma, da non tenere in considerazione.
Esattamente, sì,
E
assolutamente.
quindi voglio dire, private sì, ma private con queste premesse che insomma ci lasciano capire come se poi se poi la beata Caterina Emmerich ci dice che ha visto anche la casa traslata in volo dagli angeli, e perché poi non credere se la stessa beata ha dato delle indicazioni per ritrovare appunto la casa dove è vissuta la Madonna ad Efeso.
Certamente, ha fatto benissimo a puntualizzarlo, assolutamente. E poi ripeto, c'è, come dicevo, la testimonianza della liturgia e dei papi. La liturgia da sempre ha parlato di traslazione della Santa Casa. i papi nei documenti, quando hanno scritto qualcosa su Loreto, se ne possono citare tanti, hanno sempre parlato di volo miracoloso, hanno sempre parlato di un trasporto voluto e messo in atto da Dio. Mai, mai, mai hanno parlato di un trasporto umano, mai. Questo va ribadito, cioè per secoli non si è mai detto e insegnato questo. E ancora di più, per arrivare in tempi più recenti, quando nel 1920 Papa Benedetto XV ha dichiarato la Madonna di Loreto patrona degli aviatori, l'ha fatto perché? Perché le pietre della Santa Casa sono arrivate via nave, trasportate dai crociati o dalla famiglia Angeli, allora poteva fare la Madonna di Loreto patrona non so, dei marinai, della marina militare, no? Invece no, ha proclamato la Madonna di Loreto patrona degli aviatori. Lei è la protettrice proprio dell'aviazione, no? Un motivo ci sarà. Non la.
Sì, certo, ma sembra anche che, chiedo scusa, ma sembra anche che ci sia una sorta di gelosia da parte di Dio su questa casa e sulle pietre di questa casa, vero? Perché nel corso del tempo si sono verificati dei fatti un po' particolari, ecco, in seguito, per esempio, all'apertura di due ingressi, ecco, per favorire l'entrata e l'uscita dei pellegrini, è successo qualcosa di particolare, vero?
Esattamente, noi dobbiamo tenere presente che le tre pareti originali avevano soltanto una porta, che era poi la porta d'ingresso, no? della casa, e questa porta si trovava, diciamo, nel lato nord, ossia attualmente, diciamo, per chi sta nella Santa Casa e guarda verso la statua della Madonna, verso l'altare, la porta si trovava a sinistra e ancora oggi è possibile riconoscerla perché sopra c'è una trave di legno, di cedro, anche questo un legno assolutamente che qui da noi nelle Marche, in Italia, non si trova. E ancora oggi, ripeto, si può riconoscere perché c'è questo legno di cedro ed si vede che i mattoni, le pietre lì presenti, no, non sono quelle che c'erano originalmente, o meglio, sono sempre pietre della Santa Casa, ma prese dalle altre due parti di pareti dove sono state aperte le due porte che ancora oggi esistono. Questo perché venne fatto? Perché a causa del grandissimo afflusso di pellegrini, dell'alto numero di pellegrini, entrare e uscire soltanto per una porta era diventato molto complicato. Allora si pensò di aprire queste altre due porte, e per farlo bisognava abbattere, no? Una parte delle pareti. I papi avevano dato questo permesso, ma la prima volta, e stiamo parlando del XVI secolo, la prima volta in cui venne, diciamo, il responsabile aprì queste porte, lo fece, diciamo, piuttosto, come dire, con nonchalance, no? Ma attenzione, dovettero farlo di notte perché la gente, i fedeli, percepivano che questo poteva essere blasfemo, nonostante ci fosse poi l'approvazione del Papa. Quando il tizio iniziò, e che poi era l'architetto, diciamo, Raniero Nerucci, iniziò a picconare la casa, non riuscì in realtà a picconarla perché cadde paralizzato, cadde malato, e rimase malato per un po' di tempo. Poi però che cosa succede? Succede che lui prega la Madonna di Loreto, quasi chiede perdono, no? E riacquista la salute. Allora che cosa succede? Succede di fronte a questo gesto, a questo evento così sconvolgente, diciamo, il Papa di allora, Clemente VII, rimane anche lui abbastanza scioccato, ma continua a pregare e capisce che comunque queste due porte vanno aperte. Quindi quello che era successo prima era quasi un segno che la Madonna aveva dato, evidentemente per far capire quanto care e quanto preziose fossero ai suoi occhi queste pareti. Poi però che succede? Succede che Clemente VII, con l'autorità di vicario di Cristo, decide che queste porte si devono aprire e alla fine, siccome l'architetto di prima, che già era caduto malato, nonostante, il consenso papale ha paura, ebbe paura di riprovarla, riprovare ad aprire le porte, arrivò, si offrì volontario un giovane sacerdote che però prima di iniziare a picconare le pareti fece 3 giorni di digiuno, di preghiere, quindi entrò tra queste pareti veramente puro, purificato, e non appena diede questo primo piccone, diciamo, questo primo colpo alle pareti, queste, diciamo, la parte che era stata delimitata per essere abbattuta, quasi vengono meno, cadono quasi da sole, quasi spontaneamente, no? Quelle pietre poi che diciamo vennero tolte, vennero utilizzate per murare la porta originale e altre poi è chiaramente possibile che qualche piccolo frammento sia finito come reliquia, eccetera, ma la Chiesa per prudenza ha sempre limitato e proibito di asportare anche una sola piccola parte di queste pietre e delle pareti. Gli
Ecco, ci sarebbe davvero tanto da dire su questi eventi miracolosi. Mi scusi se la interrompo
effetti. Sì.
bruscamente. Abbiamo una decina di minuti ancora di tempo, poi dobbiamo sospendere. E quindi vorrei fermarmi un attimino su un altro aspetto molto, molto, molto importante, a mio modesto avviso. Lei ricordava la traslazione della casa avvenuta il 9 maggio del 1291 e ricordiamolo, poco dopo sarebbe caduta l'ultima fortezza, l'ultima roccaforte cristiana nella Palestina. E quindi il fatto che la casa sia partita da lì, poco prima di questo evento, prima della caduta di San Giovanni d'Acri, fa capire, fa pensare quasi a che Dio abbia voluto preservare appunto quelle sante pareti dall'invasione musulmana. Ma ci sono anche dei legami nel corso della storia, delle relazioni, sia con la battaglia di Lepanto, che è stato un evento fondamentale per aver fermato appunto l'avanzata dei musulmani appunto nelle nostre terre, e sia ci sono delle relazioni sia con la battaglia di Vienna del 1683, che anche qui appunto se Vienna, se fosse stata sconfitta e quindi presa e fosse capitolata quindi per mano della potenza musulmana, a quest'ora l'Europa avrebbe probabilmente e sicuramente un altro volto. Ecco, vogliamo mettere in evidenza queste relazioni anche per pensare come Loreto, come giustamente ha intitolato lei nel capitolo quinto, è il baluardo dell'Europa cristiana contro l'Islam. Vuole dirci qualcosa al riguardo,
Sì. Molto
brevemente, perché poi vorrei farle ancora un'ultima domanda.
brevemente, basti sapere che sia il Papa di Lepanto, San Pio V, sia il Papa della battaglia di Vienna, per dire così, di quel periodo, il beato Innocenzo XI, riconobbero che era stata la Madonna di Loreto a far sì che l'esercito, le truppe cristiane conseguissero la vittoria e che quindi l'Europa fosse salvata dai turchi. Per esempio, a Lepanto, prima della battaglia di Lepanto, San Pio V chiese ai frati che stavano nel santuario e alla gente che stava lì a Loreto di pregare incessantemente nella Santa Casa per ottenere la vittoria. Marco Antonio Colonna, il comandante della flotta pontificia, prima di recarsi a Lepanto, poi lì a combattere, andò con la sua sposa a pregare nella Santa Casa. Durante la battaglia, la sua sposa e altre dame, diciamo, che le stavano vicino, rimasero nella Santa Casa e pregarono perché i cristiani potessero vincere. Dopo la vittoria, Marcantonio Colonna, non andò direttamente a Roma, ma sbarcò insieme alla sua flotta, ai suoi uomini, sbarcò nelle Marche, si recò nel santuario a ringraziare la Madonna per la vittoria ottenuta, e i prigionieri dei turchi che avevano fatto un voto alla Madonna di Loreto chiedendo la liberazione dalla schiavitù turca, per riconoscenza alla Madonna diedero al santuario le catene con le quali erano stati tenuti nelle navi a remare, no? Con queste catene, tra l'altro, vennero fatti i cancelli che c'erano un tempo che delimitavano, diciamo, le cappelle laterali, e ancora oggi sono nei quattro cancelli che circondano la Santa Casa. Questo per dire che sin da subito si seppe, si riconobbe nel mondo cristiano che la Madonna di Loreto aveva aiutato nella guerra contro i turchi e aveva ottenuto la vittoria. Lo stesso dicasi per Vienna, dove peraltro il re polacco Giovanni Sobieski, che fu uno dei più, il vero condottiero, no? Lì nella battaglia di Vienna, proprio per riconoscenza tenne sempre poi nel suo palazzo reale uno stendardo con la raffigurazione della Madonna di Loreto, e sempre fece celebrare la messa e cantare le litanie lauretane lì davanti. Perché, e concludo, ecco, molto brevemente, il santuario di Loreto è stato per secoli, dal Medioevo praticamente quasi fino ad oggi, il principale, se non il santuario mariano, della cristianità, dell'Europa cristiana, e quindi è chiaro che era lì che si andava per ottenere molte grazie, per impetrare grazie e aiuti celesti.
Ecco, possiamo dire che la strategia islamica non è cambiata da allora, nel senso che, o meglio, l'obiettivo non è cambiato, è cambiata la strategia. Ora non ci sono più battaglie, ma ci sono invasioni silenziose, potremmo dire, tanto per menzionare il titolo di un altro bel libro scritto dal suo predecessore Guido Vignelli. Dunque la Madonna di Loreto, alla Madonna di Loreto dobbiamo orientare il nostro sguardo, la nostra mente, per ricorrere a lei anche in questo particolare momento di crisi che stiamo attraversando, l'avanzata, potremmo dire, no? Quasi imposta dell'Islam, in maniera silente, in maniera non cruenta, almeno per il momento. Un'ultima domanda e poi salutiamo. Dunque, la casa di Nazareth, lei nell'appendice del suo libro ha scritto: Loreto, il santuario dei principi non negoziabili. Ed effettivamente Loreto, oltre ad avere una funzione, per così dire, anti-Islam, ha anche la funzione di ricordarci che lì è nata la vita, lì si difende la vita, lì si è incarnato il Verbo, e quindi Loreto ci ricorda il rispetto che noi dobbiamo alla vita umana fin dal momento del suo concepimento, che la vita non ci appartiene, che l'eutanasia non è una pratica per cristiani e non esiste nessun diritto all'eutanasia. Ecco, vuole commentare così brevemente questo pensiero?
Sì, questa, diciamo, è stata una mia, elucubrazione, no? Perché obiettivamente
è intuizione, direi.
Sarebbe bello che i nostri vescovi la facessero loro, anche se ultimamente, negli ultimi 5 anni, diciamo, parlare di principi non negoziabili non va più di moda, però sappiamo che questi sono i principi fondamentali, negati i quali tutto il resto viene meno, no? Appunto, come ricordava molto bene lei, dentro la Santa Casa è avvenuto il concepimento di Nostro Signore, Dio si è fatto uomo, ma secondo Pio IX, secondo altri papi, è avvenuto lì anche l'Immacolato Concepimento della Madonna. in quella casa è nata la Madonna. E infatti l'8 settembre a Loreto è festa solenne, la festa praticamente più importante del santuario, più dell'Annunciazione, una cosa che non sempre ho ben capito, ma comunque così è. Quindi è il luogo della nascita, il luogo dove appunto si può trarre forza, ispirazione per difendere la vita sin dal concepimento, e sappiamo quanto oggi ce ne sia bisogno. Oggi, quando l'aborto è considerato un diritto umano addirittura, è un diritto umano che si basa sull'uccisione e lo sterminio di esseri umani innocenti per di più. Tra quelle tre pareti è morto sicuramente San Giuseppe, ed è morto spirando tra le braccia di suo figlio, di Gesù, che è suo figlio putativo, e della Madonna, la sua sposa. Ecco perché San Giuseppe è anche invocato come patrono protettore della buona morte, no? Perché tutti vorrebbero appunto morire così, tra nostro Signore e nostra Signora. E quindi, diciamo, essendo lì morto santamente San Giuseppe, io ho pensato, ecco, che questo potrebbe anche essere appunto un motivo, uno spunto per trarre anche qui forza per combattere contro l'eutanasia e contro tutti gli attentati appunto alla fine della vita umana, no? Che l'uomo pretende di porre fine alla sua vita quando vuole, invece noi sappiamo che il padrone della nostra vita è soltanto Dio. In quella santa casa, tra quelle pareti, visse appunto la Santa Famiglia, e qui mi è venuto in mente che appunto visse, lavorò, crebbe Gesù, visse la Santa Famiglia, e ecco un altro dei principi non negoziabili di cui parlava Papa Benedetto XVI. Il diritto la difesa, diciamo, della famiglia naturale fondata sul matrimonio, che, lo ricordiamo, è tra un uomo e una donna, per chi, diciamo, fosse incerto su questo, e il diritto, diciamo, il diritto prioritario dei genitori di educare i loro figli in base ai principi in cui credono. E questo anche oggi è molto importante, perché viviamo in un tempo in cui lo Stato, tramite la scuola, tramite diciamo i mass media, vuole strappare i figli alle famiglie e inculcare loro principi che nulla hanno a che vedere con la ragione, con il buonsenso, come per esempio l'ideologia gender, no? E quindi ecco, diciamo, la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, la difesa della famiglia, del matrimonio, la difesa della buona educazione dei figli. Poi ho aggiunto anche la difesa della purezza, della castità, oggi così tanto passate di moda, ma che la Santa Famiglia invece visse in maniera appunto somma, no? Eccelsa. Bene, sono tutti aspetti per i quali noi dobbiamo combattere. E dobbiamo combattere molto probabilmente traendo spunto, pregando proprio dalla Santa Casa di Loreto, che potrebbe essere proprio appunto la culla, il baluardo, ecco, così come stava baluardo contro l'Islam, baluardo contro tutti gli attacchi alla vita, alla famiglia, che purtroppo sono così comuni e diffusi nei nostri tempi.
Bene, ringraziamo il dottor Federico Catani, ricordiamo ancora una volta, autore del libro Il miracolo della Santa Casa di Loreto, edito da Luci sull'Est, tra l'altro è fatto veramente con molta attenzione, diceva lui, ha voluto fare una sintesi, ma l'ha fatta molto bene, oltretutto è corredato anche da un bel servizio fotografico all'interno che quindi può agevolare la comprensione, vedendo appunto, rendendosi conto proprio in prima persona di ciò che viene scritto. E ricordiamo chi volesse ordinarlo: www.lucisullest.it oppure segreteria@lucisullest.it. Allora ringraziamo anche voi, cari amici radioascoltatori, per averci fatto compagnia, e vi do appuntamento per il quarto sabato, il quarto venerdì di dicembre. Ave Maria.